Ciao cari amici, i cosiddetti leader dell'attuale regime di Kiev che si posizionano come leader legittimi dell'Ucraina, anche se dal punto di vista legale non lo sono, come ad esempio stesso presidente dell'Ucraina Zelensky oppure tutta la sua cricca di vari ministri, deputati e portavoce e così via. Loro negli ultimi giorni hanno iniziato a utilizzare una retorica molto interessante che ci fa capire che qualcosa sta succedendo non solo all'interno dell'Ucraina, ma soprattutto all'esterno, fuori da questo progetto. Probabilmente è una situazione legata alla drammatica situazione politica che stiamo vedendo di accadere negli Stati Uniti d'America, drammatica ovviamente per i democratici, per neoliberisti e per tutta la banda di speculatori oligarchi anglosassoni che cerca di portare la guerra sul territorio dell'Ucraina a un livello di scontro diretto tra la Russia e paesi della NATO. Come sapete, in grandi linee, l'Ucraina è un progetto degli occidentali che è iniziato a essere trasformato in una sorta di motivo per il quale l'Occidente, Stati Uniti d'America, la Gran Bretagna soprattutto, io sto parlando dei leader dell'Occidente collettivo, che è ovviamente l'oligarchia anglosassone, avrebbero potuto bloccare la Russia in una sorta di anello o, se possiamo dire, tenaglie di pressione geopolitica da una parte utilizzando la pressione nella direzione di Mar Nero, dall'altra parte facendo pressione attraverso paesi asiatici. In Asia ovviamente c'è la Cina, c'è un forte rapporto con la Corea del Nord che rende molto difficile per l'Occidente indebolire la Russia in quella direzione. Anzi, abbiamo visto che proprio grazie ai mercati asiatici, grazie alla capacità della Russia di dimostrare la propria abilità nel ricostruire molto in fretta i flussi commerciali, economici, nel gestire nuove strade trasporto del commercio, i russi sono riusciti anche a evitare quei danni che gli occidentali speravano di infliggerli partendo con questi folli, inutili pacchetti di sanzioni economiche che in realtà stanno danneggiando più i paesi d'Europa occidentale che la Russia stessa. In effetti, molti esperti, anche esperti statunitensi, come ad esempio primo di tutti è Jeffrey Sachs, un grande economista, uno dei esperti più lucidi e brillanti in questo momento nel mondo. Lui ha detto che le sanzioni antirusse probabilmente sono stati fatti non tanto contro la Russia quanto contro l'Europa occidentale, specialmente contro la Germania. E in effetti, guardando cosa hanno provocato queste azioni, si può dire che siamo veramente in una situazione in cui collassa non l'economia russa, ma quella europea. Comunque, nonostante tutto, gli anglosassoni non sono riusciti a danneggiare i russi nell'Asia, però nella zona occidentale stanno cercando di accerchiare la Russia da paesi della NATO, paesi nemici, paesi che iniziano a spendere tantissimi soldi pubblici per portare avanti i programmi politici, il senso dei quali è solo quello di provocare la Russia. Quindi l'Ucraina è uno di questi progetti, forse uno dei più importanti di questi progetti, perché l'Ucraina è stata trasformata nel vero e proprio campo di battaglia, mentre negli altri settori si sta parlando ancora di tensione, come ad esempio in Finlandia, oppure nei paesi baltici, oppure la stessa Polonia, che ovviamente fa la frontiera con la Bielorussia, non ha una frontiera diretta con la Russia, però nonostante tutto, comunque Polonia sta attivando le misure molto antirusse, soprattutto negli ultimi anni. Tutto questo ci fa pensare della strategia, vecchia strategia inglese, creata ancora durante la guerra per la Crimea, secondo la quale per indebolire la Russia nel Mar Nero bisogna circondarla con basi militari e con paesi nemici. E per questo motivo anche stessa Ucraina, diciamo, aveva questo compito di diventare una specie di arma contro la Russia, arma che deve distruggere non tanto la Russia quanto, distruggendo se stessa, creare i problemi alla Russia, perché poi alla fine, come voi sapete, quando viene utilizzato una specie di ariete per sfondare le porte, i portoni negli antichi castelli, spesso anche stesso ariete veniva distrutto, però il suo lavoro faceva, cioè sfondava le porte e apriva l'ingresso nei castelli. Stessa cosa stanno facendo con l'Ucraina dal punto di vista metaforico geopolitico gli statunitensi. E quindi noi siamo abituati, per questo motivo, a sentire dall'inizio degli anni 90, da quando l'Ucraina si è separata dall'Unione Sovietica, e subito è stato l'avvicinamento della NATO, della CIA, di tutti i meccanismi statunitensi all'Ucraina. L'Ucraina ha iniziato di portare avanti un certo discorso antirusso, comunque mantenendo una serie di equilibri, soprattutto economici, con la Russia, perché molti in Ucraina capivano che dipendono tanto dalla Russia. Poi nel 2014, quando al potere sono arrivati i nazisti, noi abbiamo visto come l'Ucraina ha preso una svolta completamente antirussa. Hanno demolito la propria industria, si sono fatti male in tutti i modi pur di essere completamente antirussi. E l'esito avete visto, l'esito è noto a tutti adesso. L'Ucraina ha perso parte dei suoi territori, perderà gli altri se continuerà così. E soprattutto l'Ucraina ha dichiarato che non vuole trattare con i russi. Quindi questa cosa è molto importante. Noi dobbiamo capire che qualsiasi conflitto, cari amici, presuppone che due parti hanno difficoltà di mettersi d'accordo, hanno una visione diametralmente opposta sulla soluzione dei loro problemi, e crede che la forza è l'ultimo modo di raggiungere i propri obiettivi. Però gli ucraini, dal punto di vista di forza, la guerra l'hanno persa nel 2022, quando i russi hanno dimostrato che, facendo la guerra, e non operazione militare speciale, ma la guerra vera, i russi riescono a asfaltare l'Ucraina. Gli ucraini hanno detto sì, va bene, piuttosto preferiamo di fare un accordo. L'accordo è stato steso a Istanbul, si capiva cosa chiedevano all'epoca i russi chiedevano di non entrata dell'Ucraina nella NATO, una maggiore libertà per le regioni del Donbass, rispetto per i russi, riconoscere la lingua russa come una delle lingue nazionali e ovviamente la possibilità per le regioni del Donbass di essere rappresentati nel Parlamento dai loro rappresentanti e avere una loro autonomia. Autonomia parlamentare che poi non è una cosa difficile, ci sono tantissimi paesi nel mondo che hanno queste forme politiche all'interno dei loro paesi, la stessa Russia ha le autonomie parlamentari, quindi non è un problema. Invece gli ucraini a un certo punto hanno preferito di evitare di firmare questo accordo perché erano, diciamo, mal consigliati dagli occidentali, perché è arrivato il premier britannico Boris Johnson, è arrivato il direttore della CIA, è arrivato stesso Biden in Polonia, hanno detto: guardate, cari amici ucraini, voi dovete continuare a fare la guerra, noi vi aiuteremo a vincere perché noi siamo NATO, siamo paesi occidentali più ricchi, più intelligenti, più belli e anche più forniti, con le armi. Noi vinceremo contro la Russia con vostro aiuto. Quindi vi daremo le armi, vi daremo tutto quello che vi serve e continuate a combattere. Gli ucraini in questo senso hanno fatto ovviamente una scelta sbagliata. Si sono fidati delle occidentali, soprattutto delle anglosassoni, mai fidarsi degli anglosassoni, non bisogna mai fare. Guardate cosa è successo con afghani che si sono fidati degli anglosassoni o con altri popoli che hanno avuto paesi demoliti, devastati, derubati e adesso in mano ai terroristi pure. E così anche ucraini sono fidati degli anglosassoni, hanno rifiutato gli accordi con i russi, è partita una guerra dove ormai gli ucraini combattevano dopo aver perso militarmente, perché hanno cominciato a combattere con dirette interferenze della NATO, armi della NATO, specialisti della NATO, strategie della NATO, satelliti della NATO, missili e tutti altri sistemi di artiglieria e di armi di precisione della NATO. Quindi in pratica da una parte i russi non fanno la guerra, ma limitano tutto a una specie di operazione militare su larga scala. Operazione militare vuol dire che all'interno della strategia non vengono utilizzati i riparti e le armi dal punto di vista strategico considerati armi strategiche e non tattiche. I russi utilizzano armi tattiche, dal punto di vista di utilizzo delle armi strategiche non lo fanno, né armi nucleari né grandi riparti militari. E la stessa strategia di questa operazione militare speciale, se voi guardate, è una strategia da difesa, non strategia offensiva. E questo i russi fanno per un semplice motivo, uno anzi per due motivi, ma uno più importante dell'altro. Il motivo più importante è che i russi capiscono che una guerra lenta metterà in difficoltà il sistema economico produttivo occidentale. Gli occidentali non hanno possibilità attualmente con questo livello di economia che hanno e con la situazione che loro hanno nel mondo, cioè sempre più paesi del mondo diciamo, danno schiena alle occidentali, loro non riescono di portare la produzione degli armamenti a un livello in cui si trova adesso la Russia. La Russia è molto più avanti rispetto all'Occidente nella produzione dei sistemi militari. E un altro, diciamo, motivo per cui i russi vanno lenti e non usano le armi altamente distruttive è perché ci sono i civili che i russi non vogliono uccidere in Ucraina. I russi non vogliono fare una guerra devastante. E per questo motivo vanno lenti. Comunque, nonostante la loro lentezza, noi vediamo che ultimamente è cambiato atteggiamento degli ucraini. Ucraini prima erano ovviamente molto negativi verso l'idea di trattare con i russi, noi non trattiamo, noi non accettiamo, noi facciamo la guerra fino in fondo, noi vinceremo e così via. Nelle ultime settimane però questa tendenza è iniziata a cambiare. Probabilmente, cari amici, questo è dovuto al fatto che è cambiata una tendenza non di ucraini, perché gli ucraini, come sapete, non hanno una loro indipendenza politica e decisiva, decisionale. Loro dipendono in tutto e per tutto dalle oligarchie anglosassoni. Adesso sta cambiando la situazione all'interno del potere statunitense. Ovviamente questa cosa è legata alle politiche, alla situazione politica negli Stati Uniti, alle presidenziali, a tutti gli elementi di anche difficoltà che sono stati notati nella macchina sociale, politica, industriale statunitensi, anche dal punto di vista finanziario statunitensi, Stati Uniti sono in difficoltà. Noi viviamo in un periodo in cui il sistema del dominio del mondo sta cambiando, quindi Stati Uniti d'America si rendono conto che non sono più in grado di essere dei leader del mondo, che adesso loro sono soltanto uno dei tanti poli, ma non vogliono ancora accettare questa realtà e per questo si autodistruggono. Con invece situazioni che stanno avvenendo all'interno degli Stati Uniti, si può dire che le masse statunitensi stanno subendo la doccia fredda, ad esempio quello che sta accadendo, voi vedete, con Biden. Io dall'inizio, da quando Biden è arrivato al potere, prima cosa che ho detto è che questa è una mummia messa lì da oligarchi che le stanno dietro. Lui non rappresenta niente, non rappresenta se stesso, è una persona che ha veramente difficoltà di comprendere anche semplici questioni di vita, senza parlare della politica, uno che soprattutto nell'ultimo periodo ha dimostrato di avere gravi problemi con le funzioni semplici motorie, ha una grave dissonanza cognitiva, non riesce a comprendere dove si trova, come si chiamano le persone, parla con i morti, saluta le persone invisibili, non riesce a stare in piedi, cade anche lì dove una persona normale non può cadere. E chiaramente che fisicamente questa persona non può rappresentare un individuo che ha delle determinate idee politiche e ha le capacità per mettere in pratica queste idee politiche, quindi non è una persona attiva, fisiologicamente non è una persona attiva. Cioè, ultima volta, americani adesso hanno fatto veramente una. Io parlo di democratici americani, perdonatemi, statunitensi, hanno fatto una figuraccia perché dopo i dibattiti con Biden hanno avuto una pessima idea, tra Trump e Biden, dibattiti televisivi dove Biden in pratica ha dimostrato di non essere capace di intendere e volere, e hanno organizzato un altro evento dove Biden era presente con la sua moglie e questa è stata la fine. Cioè, il New York Times è uscito, New York Post, perdonatemi, New York Post è uscito con un articolo che si intitolava Now We Fucked, cioè adesso noi siamo fottuti. È un articolo importante, io queste cose le ho pubblicate sul mio canale privato Telegram. So che in Italia c'è una enorme filtrazione di queste notizie perché siccome Italia è la colonia degli Stati Uniti d'America, agli italiani non permettono sapere tutte le cose gravi che accadono nella grande metropolia, perché l'Italia è la periferia che viene dominata da questa metropoli e quindi gli italiani non devono sapere queste cose, però queste cose succedono, basta seguire le notizie, ormai sulla bocca di tutti questo disastro. Probabilmente questo disastro ha generato anche scostamenti e turbamenti all'interno del sistema ucraino. Gli ucraini hanno iniziato a parlare stranamente della necessità di finire la guerra. Qualche giorno fa Zelensky l'ha detto, Zelensky ha detto che L'Ucraina sta perdendo troppi militari, ha troppi feriti e morti, e per questo motivo, ovviamente, la guerra deve finire, bisogna porre fine alla guerra. E già molte persone hanno detto: oh, guardate, stranamente questo qua prima voleva combattere fino in fondo, andare fino all'ultimo ucraino, era tutto belligerante. Adesso, quanto pare, quando ha capito che i soldi non arriveranno più come arrivavano prima, e che la situazione nel suo, all'interno del suo paese diventerà sempre peggiore, perché ormai, carissimi, in Ucraina stanno accadendo le cose che trasformano questo paese ormai in un campo di sterminio, cioè non è più un paese civile, questo è un campo di sterminio della NATO, che viene chiamato Ucraina, dove nessuno ha i diritti, dove i diritti civili sono stati completamente eliminati, dove se voi uscite fuori per strada dovete capire che potete tranquillamente diventare la vittima dei commissari militari che vi picchiano, massacrano, buttano nell'auto e poi dopo 3 giorni vi trovate nelle trincee sotto bombardamento dell'artiglieria russa, contro ovviamente la vostra volontà. E questo non piace agli ucraini, gli ucraini iniziano a lamentarsi. Quindi c'è la possibilità che il regime di Zelensky faccia fatica a mantenere questa situazione, quindi probabilmente Zelensky inizia a giocare con le parole, a piano piano cambiare la propria diciamo, posizione, aspettando, lanciando questi messaggi ai suoi curatori occidentali, e aspettando la loro reazione, dicendo: guardate, io vedo che mi date sempre meno soldi, avete problemi vostri nel vostro apparato politico. Io intanto inizio a parlare del fatto che la guerra ci fa male, poi vedo cosa mi direte. Magari mi manderete un altro rappresentante, come all'epoca era Boris Johnson, che mi dirà: no, Zelensky, stai tranquillo, noi non ti abbiamo abbandonato, ti daremo sempre più armi, sempre più soldi, stai sereno, continua a combattere con i russi. Allora io sto sereno. Se invece voi non fate ulteriori passi nei miei confronti, allora vuol dire che io devo iniziare a finire sta guerra, perché se non la finiamo qua andiamo tutti, insomma, di mezzo. E dopo 2 giorni di discorso di Zelensky, anche il ministro degli esteri ucraino, Dmitry Kuleba, questa persona odiosa, arrogante, che non so dove ha imparato diplomazia, in quale posto, che di solito sempre si lamenta, offende i propri partner. Comunque, persino lui, altro giorno, ha fatto una dichiarazione allucinante. Io non ci ho creduto, l'ho letto in diverse notizie, in diverse agenzie ucraine. Comunque è vero, è una notizia reale. Lui ha detto: la vittoria per Kiev significa condizione nelle quali la guerra con la Russia non si ripeterà. Quindi non è più la vittoria per Kiev, come dicevano prima, la vittoria è la sconfitta della Russia, e neanche la vittoria ripresa dei territori persi. Ormai si tratta di condizioni nelle quali la Russia non ripeterà più la guerra. Ciò vuol dire, probabilmente, in un modo, come dire, molto camuffato, una proposta di riprendere le trattative. Io non so se i russi adesso saranno intenzionati di fare le trattative, se questa è una vera e propria, vero e proprio inizio di cercare di ritornare alle proposte recentemente fatte da Putin, perché Putin recentemente, come ricordate, ha fatto le sue proposte. Non so se qua si sta iniziando a cambiare un po' l'atteggiamento, ma è chiaro che tutto questo è dovuto alla drammatica situazione che adesso sta avvenendo negli Stati Uniti d'America. Molti dicono che negli Stati Uniti d'America adesso ci saranno cambiamenti, che arriverà la moglie di Obama, oppure quel candidato californiano, oppure la stessa Hillary Clinton scenderà sul campo. Cari amici, qualsiasi situazione ci fosse adesso negli Stati Uniti, Dovete sapere che fino alle presidenziali mancano 3 mesi. È pochissimo, 3 mesi e niente per portare avanti il programma di un nuovo candidato. Io credo che i democratici, se vogliono vincere queste elezioni, dovranno per forza utilizzare una simbiosi tra metodi criminali e truffa. Cioè, i democratici dovranno sicuramente truffare i seggi elettorali, i sistemi elettronici, tutto quello che loro sono bravi di fare, che hanno già fatto nel passato, ma dall'altro canto devono anche utilizzare i loro legami con la criminalità organizzata, con le mafie, con il terrorismo. Probabilmente utilizzeranno anche tutto il sistema della CIA, dell'FBI alla quale loro sono collegati, per far fuori anche fisicamente Trump. Quindi questa situazione in Stati Uniti d'America è molto fragile, fragile e pericoloso per tutti. E io credo che l'atteggiamento dei politici ucraini in questa fase dimostra proprio tutta questa fragilità e l'incapacità di sistemi forti, di potere forte degli Stati Uniti di gestire i propri progetti esterni. Questa è una delle situazioni, a mio avviso, più problematiche che è capitata con Stati Uniti d'America negli ultimi tempi. Vedremo come si risolverà, stiamo attenti. Amici, se volete approfondire queste e altre notizie, io vi invito di iscrivervi al mio canale privato Telegram, di abbonarvi al mio canale. Io sul mio canale pubblico tutto quello che i nostri giornalisti, il nostro mainstream non vuole pubblicare per motivi di censura, perché strumentalizza le notizie oppure li nasconde completamente. Io ogni giorno pubblico le notizie che non vengono approfondite dai nostri giornalisti occidentali. Il link per abbonamento troverete nella descrizione a questo video. Se volete sostenermi qua su YouTube, come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Vi ringrazio per la vostra attenzione, per le vostre donazioni, per i vostri commenti, per le vostre preziosissime opinioni. Tutto questo è molto importante per me e per il mio lavoro qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.